Benvenuti a tutti in Radio Auroville con Gianna K in Rosso Agenda. Passi scelti dall'agenda di Mer. Lettura, spunti e riflessioni. Allora, il tema di oggi è il proseguimento del tema dell'ultima trasmissione, il collettivo e l'individuo. Quindi facciamo proprio riferimento al sogno di Mer, il sogno dell'albergo. Intanto, nella prima parte, riprendiamo il nostro viaggio fra i sogni della storia. Alcuni di loro hanno cambiato la vita di intere comunità o addirittura di intere civiltà, come ad esempio il sogno di Costantino. Oppure hanno influenzato significativamente il corso della cultura occidentale, come il sogno di Jung. Ovviamente il cuore della trasmissione rimane e rimarrà sempre la lettura dell'agenda di Mer. In questo caso Mer spiega il sogno, il collettivo e l'individuo dal volume primo a pagina 123-124. Facilitazione alla lettura. Metto grande impegno affinché non diventi una riduzione, perché a volte facilitare è anche un po' quello, ma comunque aiuta, vedo che aiuta. La rubrica introdotta da un momento musicale, Sci Aurobindo e Mer, un'unica coscienza, ci permette di vedere insieme che cosa Sci Aurobindo ha scritto sullo stesso argomento che stiamo trattando dall'agenda di Mer. Infine, il nostro piccolo rituale, vi racconto una storia, questa volta è la storia di un satsang. Durante uno dei gruppi di letture di Auroville, in cui in 4, 5, massimo 6 persone eravamo in compagnia della verità, da qui il termine satsang, sang significa compagnia, sat significa verità. Quindi un piccolo collettivo in compagnia della verità, nel senso che c'era uno sharing, ci stavamo scambiando delle sensazioni, delle considerazioni riguardo al nostro progresso. Poi alla fine il solito invito. Allora, siamo pronte. Il sogno, un ponte fra l'uomo e Dio? Ho messo un punto interrogativo, adesso vediamo perché. Guardando i sogni alle radici della nostra cultura, vediamo che sono, alcuni sono veramente carichi di un significato simbolico, così altamente carismatico, che se anche fossero frutto di una strategia ambigua, e nel caso di Costantino, che a causa di questo sogno diventò imperatore, qualche dubbio ci viene, comunque questo sarebbe ancora sufficiente a testimoniare il loro potere. Potere di ricongiungimento con le misteriose forze che abitano l'uomo. Il sogno di Costantino è stato definito il sogno più ricco di conseguenze della storia. E adesso vediamo perché e come. Siamo nel 312 d.C., alla vigilia della battaglia contro Massenzio, che si era autodichiarato imperatore, ed è facile capire che Costantino non era tanto d'accordo. Alla vigilia di questa battaglia, in un pomeriggio di riposo, in un momento di riposo, Costantino vide apparire vicino ad una croce la frase ormai veramente famosa: «Inoc signo vinces. In nome di questo simbolo vincerai. Quella stessa notte avrebbe sognato il Cristo che gli ordinava di adottare il suo monogramma. Uno dei suoi simboli, di metterlo sui suoi stendardi, sui vessilli, sugli scudi, no? Costantino così fece e vinse. E venne acclamato imperatore. Attraverso questo sogno la storia invertì il suo corso, ma decisamente invertì il suo corso. Siamo nel 312, Costantino emana un editto per cui si proibiscono le persecuzioni contro i cristiani. Solo 13 anni dopo, quindi l'inversione della storia continua, solo 13 anni dopo il cristianesimo diventerà l'unica religione dell'impero. E incomincerà lei a perseguitare gli altri, vabbè, ma questo è un altro capitolo. Ho parlato di ambiguità ed è facile veramente porsi la domanda, ma perché c'è anche un fatto? Oltre alla nostra oltre al nostro, come dire, essere un po' birichini, no? Nel farci queste, porci questi dubbi, c'è proprio anche un fatto che sostiene questo dubbio, no? Che Costantino non divenne subito cristiano, ma si fece battezzare poi solo in punto di morte. Comunque, vero o strategico che sia questo sogno, rimane una potente testimonianza del potere che il sogno ha di unire l'uomo a quella parte interna, no? Che possiamo dire la scintilla che abita le sue regioni misteriose. Facciamo un bel balzo, bello, non di poco, siamo dal 312, abbiamo detto, arriviamo al 1909 con un sogno di conoscenza che ha impresso una svolta alla cultura occidentale, il sogno che guidò Jung alla definizione di quello che poi lui chiamò l'inconscio collettivo. Sentite come inizia, proprio tratto dal suo libro, dal suo diario. Ero in una casa sconosciuta a due piani. Era la mia casa. Sottolineiamo, mettiamo fra virgolette, magari anche in rosso, questo la mia casa. È l'appartenenza che Jung scopre di avere con questi diversi livelli di coscienza proprio durante il suo percorso onirico, che lo condurrà dal piano alto, da cui lui parte, che è il piano della conoscenza razionale, no? del noto, fino alle fondamenta, all'inconscio. Nel piano superiore lui si vede in una stanza ammobiliata con mobili di stile rococò, poi scende le scale, raggiunge il pian terreno, qui l'arredamento è più antico e medievale, poi vede una scala che porta in cantina, e qui i muri risalgono all'epoca romana, e poi c'è una botola, tira sul coperchio, c'è questa scala strettissima, buissima, buissima suona proprio male, scusatemi, insomma, mi avete capita, fa quest'altro pezzo di scala e si ritrova in una bassa caverna scavata nella roccia, dove ci sono dei teschi, dove c'è la sua eredità primitiva. Era la mia casa, dice nella prima riga di questo sogno, cioè l'appartenenza a tutti questi livelli. Da qui scaturisce la sua elaborazione del concetto di inconscio collettivo. Questa volta facciamo un piccolo balzo dal 1909 con Jung, arriviamo a Montanelli, Indro Montanelli, al 1957. Il suo sogno è brevissimo, si può sintetizzare con una sola frase. Caro Leo, stanotte ho sognato che eri morto. Leggiamo dal suo diario. Una telefonata da Milano mi informa che Longanesi è morto. È stato colpito dall'infarto davanti al suo tavolo di lavoro, su cui era spiegata una mia lettera di 10 giorni fa, che cominciava così: «Caro Leo, stanotte ho sognato che eri morto». Un po' cattivella, abbiamo questo spirito, no? Che ci porta all'esplorazione, quindi aiuta. Sono andata a vedere quanti anni aveva questo Longanesi, no? Quando è morto, perché certo che se avesse avuto 100 anni, insomma, magari uno può anche dire, anche qui qualche ambiguità, no? Era prevedibile, eccetera, eccetera. No, aveva solo 52 anni. Ora, se qualcuno di voi che mi sta ascoltando ha 20 anni, non gli fa tanto effetto. Ma io che ne ho 71, sarebbe come se fossi morta 19 anni fa. Cioè, non avrei conosciuto mai Cherubino e Mer. Va bene. Abbiamo fatto le nostre scorribande nei sogni. Ed ora che abbiamo aperto le orecchie del Buddha, leggiamo. Mer spiega il sogno. 3 luglio 1957, volume primo, pagina 123-124. È il proseguimento della trasmissione precedente, della lettura precedente, il sogno dell'albergo. L'albergo dove regna una totale confusione, dove cose vengono distrutte, poi ricostruite, poi di nuovo distrutte, poi ricostruite ancora, oppure scale che scompaiono, stanze che si mescolano. Una gran confusione. La lettura inizia così. Il simbolo è chiarissimo, nel senso che esistono tutte le possibilità e tutte le attività sono già presenti, ma confuse e disordinate, non coordinate né centralizzate, né unificate attorno alla verità, alla coscienza e alla volontà centrali uniche. Ed eccoci a, appunto, a quella domanda su uno yoga collettivo e sulla collettività in grado di realizzarlo. Come dovrebbe essere allora una collettività del genere? Non si tratta certo di una costruzione arbitraria, come le comunità che fanno gli uomini, mettendo tutto insieme alla rinfusa, senza nessun ordine e nessuna realtà, tenute insieme solamente da vincoli illusori simbolizzati qui dai muri dell'albergo, e che infatti nelle comunità costruite dagli uomini, prendete per esempio le comunità religiose, sono simbolizzati da edifici come i monasteri, da un'identità degli abiti, da un'identità nell'attività, persino da un'identità di movimenti, dove insomma tutti portano la stessa uniforme, tutti si alzano alla stessa ora, tutti mangiano gli stessi cibi, tutti dicono le preghiere insieme, eccetera, dove c'è un'identità generica. E poi, naturalmente, c'è il caos delle coscienze, che vanno ciascuna a suo modo, proprio perché quell'identità che arriva fino a un'identità di credo e di dogma è un'identità assolutamente illusoria. Uno dei tipi più frequenti di collettività umana consiste nel mettersi assieme, legarsi, unirsi attorno a un ideale comune, a un'azione o a una realizzazione comune, ma in modo assolutamente artificiale. Mentre invece Sri Aurobindo ci ha detto che una vera comunità, quella che lui chiama una comunità gnostica o soprammentale, può esistere solo in base alla realizzazione interiore di ogni suo componente, ciascuno dei quali realizza l'unità, l'identità reale, concreta, con tutti gli altri componenti della comunità. Vale a dire che ciascuno non deve sentirsi come una parte collegata in un modo qualsiasi agli altri, ma deve sentire tutti gli altri uniti in se stesso. Per ognuno gli altri devono essere lui stesso come il suo corpo, ma non in modo mentale ed artificiale, bensì per un fatto di coscienza, per una realizzazione interiore. Seguo il ritmo di Mer, che sta facendo un momento di silenzio. E poi riprende. Vuol dire che prima di sperare di realizzare una collettività gnostica, ciascuno dovrebbe intanto diventare, o perlomeno dovrebbe cominciare a diventare, un essere gnostico. Evidentemente prima deve venire il lavoro individuale e poi quello collettivo. Succede però che spontaneamente, senza interventi arbitrari della volontà, il cammino individuale venga per così dire controllato o frenato dalle condizioni collettive. Infatti, tra la collettività e l'individuo c'è un'interdipendenza di cui nessuno può liberarsi completamente, anche se tenta di farlo. E anche chi cercasse nel proprio yoga di liberarsi completamente dello stato di coscienza terrestre ed umano, resterebbe legato comunque, almeno nel subconscio, alle condizioni d'insieme, che hanno un potere frenante, che tirano indietro. Si può cercare di andare molto più in fretta, si può cercare di lasciar cadere tutti i pesi degli attaccamenti e della responsabilità. Ma nonostante tutto, anche la realizzazione di chi sta in alto ed è in testa al cammino dell'evoluzione continua sempre a dipendere dalla realizzazione dell'insieme, a dipendere dallo stato in cui si trova la collettività terrestre. E questo tira indietro, al punto che bisogna a volte aspettare secoli perché la Terra sia pronta, prima che possa realizzarsi quanto deve essere realizzato. Ecco perché Sri Aurobindo ha detto da qualche altra parte che è necessario un duplice movimento, cioè che allo sforzo di progresso e di realizzazione individuale deve unirsi uno sforzo di innalzare l'insieme e di fargli fare un progresso indispensabile al maggior progresso dell'individuo. Un progresso di massa, potremmo chiamarlo, in grado di consentire all'individuo di fare un passo avanti in più. Mi sono fatta due appunti a modo mio, che penso sia a modo nostro, di facile comunicazione, no? Mi è venuto in mente, quando parliamo del circolo virtuoso e del circolo vizioso, no? L'individuo e il collettivo sono gli artefici l'uno del progresso dell'altro. E secondo Sri Aurobindo è necessario che il progresso avvenga in quest'ordine. Primo, la realizzazione individuale, che, se l'individuo ci mette la coscienza, di conseguenza innalza l'insieme in un progresso collettivo, che, e qui si chiude il circolo virtuoso, consentirà all'individuo di fare a sua volta un passo avanti in più. Ovviamente il circolo va avanti, che di nuovo farà fare un passo avanti in più al collettivo, che farà ancora andare, eccetera, eccetera. Il circolo virtuoso. Quando sono stati portati ad esempio i conventi, no? Queste comunità religiose, come esempio di collettivi dove questa energia circolare di progresso è assolutamente impossibile che si metta in movimento, no? Perché? Perché la descrizione che Merne ha fatto, il caos delle coscienze di cui ha portato degli esempi, non consentono all'individuo di realizzarsi interiormente, non meno di quanto queste mancate realizzazioni spirituali individuali consentono a questi collettivi di realizzare una pratica ed un ordine integrale, spirituale integrale. E questo è il circolo vizioso. La sequenza che può trasformare questa disordinata e fittizia interdipendenza in un, chiamiamolo, meccanismo celeste di realizzazione e di progresso è prima l'individuo e poi il collettivo. Ma c'è una sorpresa. Stiamo per leggere Sri Aurobindo e vedremo che lui introduce un altro elemento. Sri Aurobindo e Mer, un'unica coscienza. Dalla vita divina, volume primo, pagine 23-28. La collettività e l'individuo. E se guardiamo ancora più a fondo, non si tratta di una volontà cosciente della collettività, ma di una forza sovracosciente che impegna l'individuo come centro e mezzo e la collettività come condizione e campo d'azione. Che cos'è questa forza, se non il Dio nell'uomo? Bella, eh? Sri Aurobindo si fa una domanda chiarificatrice per noi. Probabilmente ne avevamo più bisogno noi di lui. Che cos'è questa forza, se non il Dio nell'uomo? E noi potremmo aggiungere un'altra domanda: e che cos'è questo Dio nell'uomo? Una domanda pratica, no? Qualcosa che ci illumini, non dico lo quotidiano, ma quello che siamo noi, con le nostre limitazioni. Non oserei mai rispondere io, non oserei proprio, dall'agenda, volume primo, pagina 499, Mer dice: l'amore divino è l'unica cosa. È l'unica cosa in grado di farcela e sarà la grande vittoria. Prima di leggere la pagina 28 dalla vita divina, vorrei dare un seguito a questa pagina di Mer, perché è molto molto chiarificatrice, no? Sempre dall'agenda, 12 novembre 1960, volume primo, pagina 497, commentato da Mer, un passo del Savitri di Sri Aurobindo: l'amore può più delle regole. Quindi siamo sempre in tema, non è che abbiamo perso un filo. Mer parla del potere dell'amore puro che riporta la vittoria. Sri Aurobindo lo spiega molto chiaramente quando Savitri si mette a discutere col dio della morte. Lui dice: è la legge. Chi può mai avere il diritto di cambiare la legge? A questo punto viene quella cosa stupenda che gli risponde Savitri: il mio Dio può cambiare la legge, perché il mio Dio è un Dio di amore e di bontà. Oh, che cosa magnifica! Non si poteva non leggere questo passo, vero? Siamo partiti dalla vita divina, pagina 23, in cui Sri Aurobindo aggiunge qualcosa, no? A quello che abbiamo letto prima sul meccanismo celeste, no? Di questa interdipendenza virtuosa fra l'individuo e il collettivo, l'individuo che fa un progresso, innalza il collettivo a sua volta permette un altro progresso all'individuo. Aggiunge un qualcosa in questa pagina della vita divina, dice che c'è una forza sovraccosciente che integra questa circolarità celeste fra individuo e collettivo e dice che questa forza sovraccosciente è Dio nell'uomo. Andando a leggere Mer abbiamo una risposta ancora più significativa. Che cos'è Dio nell'uomo? È l'amore divino. È l'unica cosa in grado di riportare la vittoria. E allora abbiamo letto questo passo dal Savitri, che Mer chiude con un'esclamazione proprio che le esce proprio dall'anima. Oh, che cosa magnifica! A pagina 28 della pagina 28 della Vita Divina, volume primo, parlando di questa collettività integrata da questa forza, da questo amore divino, scrive: in essa viviamo come prima vivevamo nel senso dell'ego. Attivi, sempre più in contatto, persino sempre più unificati con altre menti, altre vite, altri corpi diversi dall'organismo che chiamiamo noi stessi, e producendo effetti non solo sul nostro proprio essere morale e mentale e sull'essere soggettivo degli altri, ma anche sul mondo fisico e sui suoi avvenimenti. Leggendo proprio queste righe di come vivremo, non vivremmo, non voglio usare il condizionale, perché questa è una promessa che Sri Aurobindo ci ha fatto, eh? È una fiaba che discende sulla terra, lui ha usato queste parole, in questo tipo di collettività integrata dall'amore di dove l'individuo e il collettivo vengono integrati dall'amore divino. Noi viviamo in questo modo, sempre più unificati, sempre più in contatto, producendo effetti che arrivano a cambiare addirittura gli avvenimenti. Mentre leggevo queste parole, alla fine, diciamo, si è espresso un satsang. E questa, che adesso vi racconto, questo satsang, è la storia con cui chiudo questa trasmissione. Siamo durante il gruppo di lettura ad Auroville, Questa è la storia di un satsang. Eravamo 5 o 6 persone in compagnia della verità. Sang vuol dire compagnia, sat vuol dire verità. Quindi il satsang era fra di noi. E così come ve lo racconto, è veramente accaduto, è un dialogo. In un dialogo è risaputo che ci sono sempre due parti, anche in questo caso ci sono. Da una parte c'è l'amore, che parla attraverso la voce di Daniela, e dall'altra c'è una mia intensa emozione. Daniela prese la parola, o forse dovrei dire la parola prese lei, perché questo accade in un satsang. È la verità che parla, non la persona. Daniela prese la parola proprio su questo tema molto caro a Osho Aurobindo, la vittoria dell'amore. Questa forza sovracosciente che permette l'integrazione fra collettivo ed individuo. Daniela, con voce dell'anima, no? Un po' sussurrata. E l'amore, l'aggregante delle piccole volontà egoistiche. Nuovissimo enunciato dirompente all'epoca in cui il Cristo lo introdusse a sostegno essenziale di quel collettivo che lui chiamava fratellanza. Io, alla parola amore, ricordo come fosse ora, il mio guscio, con un sottile, impercettibile guizzo di disagio, si richiuse su di me, quasi a proteggere quel punto centrale, profondo, che lui, solo lui, avrebbe potuto confermare o negare il sentimento di quelle parole. Daniela intanto continuava. L'amore, come un'onda, ci solleva e ci deposita oltre il nostro individuale punto di vista, in un altrove trasformato e più vicino a Dio. Io, uno scintillio inafferrabile di coscienza, mi rivelò che quella sensazione che provavo era paura. Paura di lasciare le solide conosciute maniglie dell'egoismo per quell'amore che, sì, il mio cuore bramava, ma avrebbe anche potuto rivelarsi quel deludente qualunque in cui, come in una scatola vuota, ciascuno può infilare qualsiasi cosa. Ma come dice Osho Aurobindo, c'è una fiaba dietro tutto questo. Ancora io. E allora, si sa, negli scintilli di coscienza tutto evolve rapidissimamente. Già la paura si stava dissolvendo, lasciando il posto ad una nuova, magica intuizione. Ed il mio cuore, di nuovo libero, andando a mettersi in coda in un altrove trasformato e più vicino a Dio, erano state le ultime parole di Daniela, mi sussurrava così. Sì, e di lì si vedono cose nuove. Sì, e di lì si vedono cose nuove quando fai quel salto oltre la tua resistenza. Quel surrender, direbbe Mer, no? Lasci andare le maniglie. Arrivi in quell'altrove e di lì si vedono cose nuove. Sì, sono sicuro che tutti noi abbiamo fatto ogni tanto questa esperienza. Chiudiamo con il solito invito. Rosso Agenda vi invita all'incontro di lettura al Savitri Bhavan. Giovedì, ore 17, passi scelti dall'agenda di Mer in italiano. E qui vorrei aggiungere una cosa così come un po' nata in una chiacchierata con un'amica. Ma, dice lei, in fondo perché una persona dovrebbe prendere il motorino, venire lì, magari a volte c'è anche minaccia che piove, quando in realtà può leggerselo a casa sua o adesso neanche sentirsi questa trasmissione. Io credo di averla detto proprio in questa lettura di oggi. Qual è il motivo per cui merita rimettere il libro in borsa, chiudere il link e venire di persona? Perché quando voi venite di persona, quando siamo lì insieme, insieme significa compagnia, in compagnia l'uno dell'altro, allora si manifesta il satsang. Condividiamo quella vibrazione di verità che esce dalla parte profonda di ciascuno. E questo è un piccolo miracolo dovuto a quel sang in compagnia, che non può esistere se stiamo a casa nostra a leggercela per conto nostro, anche se esistono cose meravigliose comunque. Allora, giovedì, ore 17 a Savitri Bhavan, da Radio Auroville e Janaka, un gioioso arrivederci alla prossima lettura.